scienze sociali, in particolare dall'antropologia, cui la maggior parte dei membri del TUES, cioè di tutta un'altra storia, appartengono. E cioè di darvi una piccola definizione della modalità con cui operiamo e dunque perché essa è utile. Noi ci collochiamo sempre tra l'analisi delle macrostrutture, che sono insomma, storia, l'economia, quella delle soggettività, cioè siamo in una terra di mezzo abbastanza disabitata dal punto di vista scientifico, che è in grado di occuparsi delle relazioni, cioè di come si relazionano appunto gli individui tra loro e perché queste relazioni tengono insieme le persone, delle strutture sociali, nel senso che sono le strutture stabili di relazione tra individui, per esempio la parentela, il più classico, e i fatti sociali, cioè il concreto funzionamento delle strutture di relazione, delle strutture sociali, scusate, e delle relazioni all'interno di esse. I fatti sociali sono un rito, un qualsiasi evento della natura, come per esempio la malattia. E da tutti i punti di vista, dunque, dato questo schema molto semplice, non esiste un fatto sociale che sia neutrale rispetto alle strutture sociali e dunque ai sistemi di relazione, anche se a volte ai singoli partecipanti di un gruppo sembra così. Dunque, ci sembra così perché il modo in cui viene affrontata una cosa all'interno di una società, la particolarità della vita associata umana è questa di avere la cultura come collante. La cultura riesce a rendere ciò che è un prodotto culturale, paradossalmente, agli occhi delle persone come una cosa naturale. Noi riteniamo naturale bere dal bicchiere, riteniamo naturale mangiare dalla forchetta, ma in realtà sono dei gesti culturali, perché quegli strumenti sono anzitutto culturali. Dunque, il modo che ognuno di noi ha di fare una cosa e il modo in cui un gruppo affronta un qualunque evento è solo una delle possibilità della storia. Questo modo di affrontarlo è sempre un detonatore di significati, è uno specchio e è al contempo un innesco di rapporti di potere che possono essere confermati o sconfermati in ogni fatto sociale. Perché questa sua attitudine di fondo, cioè di capire le connessioni tra le relazioni e le strutture sociali e di svelare il fatto che non esiste nulla di naturale nell'azione umana, ma appunto che tutto è un costrutto sociale, dunque una produzione, una delle tante produzioni possibili della storia, l'antropologia si pone ai nostri occhi come una disciplina intrinsecamente sovversiva. Alcuni di noi avevano poi avuto un percorso di specializzazione all'interno delle di quelle sottodiscipline, delle nostre sopradiscipline, che si occupano, scusate il gioco di parole, che si occupano delle dinamiche sociali, culturali e di potere che ruotano intorno alla gestione della malattia e ai dispositivi di cura. Noi sappiamo, per studio ma anche per esperienza empirica, che nessuna forma di fronteggiamento del male, come nessun fatto sociale di cui sopra, è neutrale. Un fronteggiamento del male, che sia sciamanico, erbalistico o biomedico, si porta con sé una visione del mondo, del gruppo, e si porta con sé anche una forma di costruzione del soggetto. Una forma di costruzione del soggetto e in questo senso la biomedicina, per come ci è apparsa nel suo legame con lo Stato, ma così come la Chiesa, la scuola, la famiglia, il carcere o qualunque cerimonia rituale di qualunque luogo del mondo, sono delle istituzioni, cioè dei dispositivi organizzati e formalizzati che in qualche modo strutturano le relazioni sociali, così come strutturano i corpi. E all'interno di questa dinamica eravamo consapevoli anche, proprio per questo percorso che avevamo fatto, che la stessa biomedicina non fosse un corpo unico, ma fosse un campo di forze attraversato da diverse contraddizioni, da diverse possibilità, da diverse elaborazioni. Per questo ci è parso subito assurdo l'idea che venisse venduta come scienza, anche come scienza biomedica, l'opinione di un gruppo selezionato di esperti molto mediatizzati e molti in conflitto di interesse con case farmaceutiche. eravamo consapevoli che questo portasse in sé un problema, cioè che se la scienza, appunto inserita in una cornice di rapporti sociali, è considerata come neutrale, siamo sulla strada sbagliata, perché essa nella sua produzione, ma anche nella sua esplicazione, ha delle conseguenze di natura diversa. È facile ragionare sul fatto che se domani l'OMS decide che il tasso di diabete è 0,5 in più, il tasso di glucosio per curare il diabete è 0,5 in più o in meno, abbiamo 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di malati in più, quindi farmaci che si vendono, apparecchi che si vendono. Dunque, se la scienza è legata al mercato, ogni sua azione non è neutrale, ha delle conseguenze in questo senso. Però quello che ci interessava anche spiegare era il fatto che, ritornando al punto di prima, ogni atto medico si porta con sé una visione del mondo, una cosmologia, cioè costruzione sul rapporto tra il mondo e il soggetto e sulla posizione del soggetto nel mondo. Se siamo di fronte a una cura dove il guaritore di turno, che sia uno sciamano, uno stregone, che sia, individua la fonte della malattia all'interno dei rapporti sociali, cioè un litigio tra i fratelli, sta socializzando la malattia. Nel momento in cui la diagnosi invece è fatta unicamente sulla presenza di un attore patogeno di natura fisiologica o biologica, la malattia si sta individualizzando. Questo non vuol dire per noi che lo sciamano o lo stregone sono meglio della biomedicina, sono diversi e portano con sé visioni del mondo diverse. La seconda è estremamente più individualizzante e estremamente più legata poi alla possibilità di eliminare il sintomo. Così come la stessa distinzione tra salute e malattia ci risulta e ci è sempre risultata non una costruzione oggettiva, cioè non legata a un fatto oggettivo, ma una definizione storica, sociale, culturale e dunque politica. Franco Basaglia, che era, per chi non lo sapesse, il principale attore del movimento antimanicomiale italiano, antipsichiatrico italiano, sosteneva che nella società capitalistica la definizione tra sano e malato la dava la possibilità corporea, cioè la normatività corporea che ponesse l'individuo, il soggetto, in grado di produrre. Il fatto che ci sia un completo legame tra l'atto medico e il sistema di valori di una società, ma anche i rapporti di potere di una società, era quello che ci interrogava su quello che vedevamo davanti agli occhi e quello che sentivamo in televisione, a prescindere dalla nostra stupefacenza rispetto a una modalità di costruzione della realtà e di racconto dei dati totalmente antiscientifica. Però su questo io sorvolerei un attimo. Ci interessava il fatto che quello che si stava costruendo dava luogo a un particolare concetto di salute. Ci chiedevamo quale fosse il concetto di salute che si andava elaborando, che la collettività andava elaborando, per meglio dire lo Stato mistificato come collettività ci imponeva. Ci chiedevamo quali fossero le conseguenze dei rapporti sociali di quella gestione e come fosse possibile che venisse declinato un concetto di salute che in nome della salvaguardia individuale potesse trascurare completamente gli effetti psicologici, sociali ed economici della vicenda. Che cosa è significato il congelamento dell'economia reale per diversi mesi? È una questione che cominciamo solo adesso a comprendere, probabilmente emergerà nel corso di queste giornate di discussione. Così come ci interrogava come fosse possibile accettare che un sistema di potere che per anni aveva tagliato la sanità, aveva precarizzato il lavoro, aveva ridotto i soggetti all'incertezza esistenziale, ora in nome della tutela collettiva o della nuda vita, come si vuole, dispiegava le più importanti limitazioni delle libertà personali della storia dei nostri sistemi sociali, cioè il lockdown, la restrizione della mobilità, la chiusura dei parchi. Ci veniva in mente come analizzare una gestione della malattia che si era dispiegata in termini fortemente monadizzanti o individualizzanti, con il divieto dei medici per visitare i pazienti, con l'unico protocollo accettato che era la terapia della vigilia attesa, che hanno non solo aumentato il trauma nel senso culturale, nel senso di azione che non è passibile di elaborazione culturale, ma hanno anche aiutato a costruire l'immagine di una malattia totalmente incurabile, gravissima, su cui sarebbe dovuto intervenire soltanto come Deus ex machina un vaccino salvifico di cui è stata costruita una vera e propria teologia. Dall'altra parte ci veniva in mente, proprio perché un atto medico è sempre portatore di un sistema di valori, e i sistemi di valori spesso si dispiegano tramite delle metafore, ci veniva in mente come l'idea di debellare completamente il virus attraverso una vaccinazione di massa a tratti irrazionale, perché sarebbe dovuto vaccinare l'intera popolazione mondiale in uno spazio di tempo molto breve, in realtà ci richiamava alla mente una logica di tipo militare. Sembravano le operazioni lampo annunciate dall'imperialismo USA, non sempre vincitore. E ci veniva in mente come questa roba potesse essere espressa e pensata solo all'interno di un totale delirio di onnipotenza capitalistica, di controllo della natura, ma anche forse addirittura di alienazione dell'uomo dalla natura. E così come il ragionamento sul parallelo bellico ci consentiva di comprendere come fosse possibile che all'interno della società ogni forma di dissenso venisse letta come diserzione. Non mi ricordo chi, membro di Confindustria, a un certo punto dice che chi non si vaccina è un disertore che in tempi di guerra sarebbe stato fucilato al muro, evocando una roba agghiacciante. In realtà ci interessava proprio ragionare su questi aspetti, ci interessava ragionare su come quella gestione della malattia avesse completamente espunto, appunto, non solo i dati economici, ma anche, sono lungo, dei dati economici, ma anche dei dati sociali, il danno psicologico e sociale fatto per 2 anni a delle generazioni giovani che non solo hanno seguito in DAD, già la scuola è di una noia mortale, figuriamoci la DAD, scusate, ma gli hanno anche impedito la vita in anni di scoperta del corpo, della socialità, delle sostanze. Così come ci sembrava veramente impossibile da non valutare i rapporti economici tra un dispositivo medico e il mercato, quando si è proposto di vaccinare con ripetute dosi soggetti che sostanzialmente per la loro fascia d'età, 12-40 anni, correvano dei rischi veramente bassi in termini sia di ospedalizzazione sia di ammalamento grave. Chiaramente sono stati dei regali enormi per quanto ci riguarda alle case produttrici del farmaco, il cui legame con la questione dei brevetti non è mai stato posto dalla società civile in maniera seria. Non c'è mai stata una seria mobilitazione sulla questione dei brevetti che avrebbe comunque in qualche modo eliminato una ambiguità. Così come notavamo che la gestione della malattia, della pandemia, si dispiegasse all'interno di uno schema già precostituito, che era già presente, che era più o meno quello della criminalizzazione dello spazio pubblico, cioè i Wuming avevano scritto a un certo punto la criminalizzazione dell'aria aperta, cioè in totale disprezzo di qualunque logica e di qualunque possibilità di principio di non contraddizione aristotelico, ci veniva presentata l'idea che si poteva andare a lavorare e a calcarsi nelle metropolitane, ma non si poteva andare nei parchi, non ci si poteva incontrare. Ci veniva imposto un coprifuoco alle 7, che significava che la nostra giornata era completamente limitata alla giornata lavorativa, che lo spazio, il tempo ludico fosse in sé un pericolo. Così come ci veniva
detto che era possibile andare a lavorare, ma non si poteva scioperare. Qualche soggetto politico ha messo in discussione questa questione, tirando fuori l'idea che appunto se si può lavorare si può anche scioperare. Ci sembrava quindi che da una lettura del fatto medico e in connessione con alcune conseguenze di natura sociale, psicologica ed economica, potessimo arrivare a capire qual era il tentativo delle classi dominanti di addomesticare l'emergenza secondo i propri interessi, e cioè quello di arrivare a una ristrutturazione totale dell'impalcatura economica, con il palese favoreggiamento, un problema con l'Italia, favoreggiamento della accentrazione di capitali in poche mani, ma anche con uno spostamento deciso dei rapporti tra Stato e corpo sociale, tra Stato e classe, e cioè l'idea che si potesse imporre una vaccinazione per ricatto, dove il ricatto non è avvenuto sull'aperitivo come viene brutalmente mistificato, ma è avvenuto sul salario, sul lavoro, cioè ciò che è stato concesso al potere è stato quello di dire, non di far scatenare una logica di sanzioni, ma di attaccare la possibilità di andare a lavorare, che spesso nel discorso pubblico è mistificato, anche raccontato come il diritto. Certo, è un diritto secondo la Costituzione, ma è anche un bisogno, cioè io non ho alternativa grande ad andare a lavorare, ho da dare a mangiare ai figli, ho da mangiare io stesso, quella modalità di attività è una modalità per prendere ciò che mi serve per vivere, che in qualunque altra società quell'attività può essere dispiegata, la caccia e raccolta. Nella nostra società particolare, data la separazione iniziale tra i mezzi di produzione e la forza lavoro, questa roba si esplica attraverso il lavoro salariato, che è in sé uno sfruttamento. Introdurre l'idea di avere un passaporto o un permesso, o comunque per poter concepire il lavoro come una concessione se ho fatto il bravo, è in sé simbolicamente e materialmente un enorme spostamento dei rapporti simbolici e materiali tra le classi. Non solo, ci agghiacciava l'enorme possibilità che il corpo sociale fosse attraversato da un'onnipresenza dello Stato, che recuperava a sé una natura divina con meccanismi come il Green Pass. Noi siamo abituati che prima della pandemia, ci piacesse o non ci piacesse, almeno i soggetti deposti al controllo dei documenti e della regolarità delle azioni rispetto allo Stato fossero soggetti in divisa che facevano degli atti di Stato, tant'è che vengono registrati quando ti chiedono i documenti. Con il Green Pass succedeva una cosa, che il barista faceva l'atto di Stato, cioè i soggetti possibili di una costruzione orizzontale di comunità, di socialità, di opposizione politica, di antagonismo, di qualunque cosa volete, fossero diventati tra loro i controllori attraverso uno strumento che permetteva l'intromissione dello Stato e del controllo nelle relazioni sociali base, come andare a prendere il caffè o entrare al lavoro e incontrare il mio collega. In questo modo mi sembra che possa essere completamente accatastata come una stronzata pazzesca l'idea che il Green Pass rappresentasse una soft law neoliberale che spingeva all'azione. Soft non mi pare per niente, perché attacca il lavoro, attacca la possibilità di procacciarsi da vivere e allo stesso tempo introduce una forma di controllo allucinante all'interno dei rapporti sociali. L'ultima cosa sulla quale ci eravamo interrogati, in particolare io mi sono un po' più interrogato e per questo ho deciso di metterlo alla fine, ci sembrava che si seguisse una logica che abbiamo già visto in molte occasioni e che ci sembra un dato strutturale del nostro sistema, e cioè quello di la possibilità di espungere e espellere dallo spazio della cittadinanza e dei diritti ad essa legati alcuni soggetti, alcuni gruppi di popolazione. questa storia che potremmo riassumere nella formula molto postcoloniale di un capitalismo che estrae plusvalore dalla eterogeneizzazione e dalla gerarchizzazione della cittadinanza, perché fa convivere all'interno di un diverso dello stesso momento storico una pluralità di rapporti di forza e di rapporti di produzione. Cioè, la colonia era uno spazio in cui convivevano la schiavitù e il lavoro salariato, perché la razza gerarchizzava la società in quel modo. Ci sembrava, e nella società occidentale, in Italia, è stata fatta, e questo meccanismo è stato prodotto, cioè l'espulsione da una serie di diritti che lo stesso sistema, lo stesso capitalismo e la stessa democrazia liberale adesso legata ha prodotto, espulsione tramite una serie di meccanismi. Il più facile è quello della residenza, se vi leggete i lavori di Enrico Cargiulo è abbastanza chiaro come questo bisogno del capitale di espellere parti e quindi riportarli a una sorta di costante accumulazione primaria, riportarli a uno stato zero di sfruttabilità, è stata fatta per esempio tramite la residenza, cioè non ti faccio iscrivere nelle liste di un comune, quindi lavori in questo comune e ci lavori da clandestino. Questa cosa è successa in Italia nel dopoguerra, è successo dopo il decreto Renzi-Lupi sulle occupazioni e così via. Ci sembrava e mi sembrava che uno strumento del genere di attivazione e di disattivazione della cittadinanza non solo rispondesse a questo dettame, ma rendesse a disposizione di tutti uno strumento che si aggiunge alle forme classiche della repressione di qualunque cosa che possa innescare il conflitto che vediamo adesso, no? La pistola nella sede del sindacato, l'associazione a delinquere a quegli altri, ma aggiungesse uno strumento di possibilità di controllo dell'intero corpo sociale e dunque della possibilità di controllo di eventuali sicure non solo conflitti, ma anche di gestione di masse di impoveriti, di eccedenze di manodopera, di disoccupati, di licenziati che si potranno trovare dopo la crisi economica legata sia al Covid sia alle vicende che stiamo vivendo. Per tutti questi motivi ci sembrava che questi strumenti fossero estremamente pericolosi e rappresentassero non solo una torsione autoritaria, ancora più autoritaria di un capitalismo che ormai è in crisi da decenni, ma che passassero paradossalmente per la mistificazione di alcuni concetti tipo l'antifascismo e il femminismo portati a sostegno di un progetto autoritario capitalistico, e questa cosa ci agghiacciava in quanto scienziati sociali e molto in quanto militanti. E io volevo dire una cosa sulle emozioni, ma lo lascio completamente a te.